consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buongiorno, ben ritrovati da Isabella Visetti al microfono. In regia mi assiste Andrea Colosio. Al centralino di Rete 1 c'è Karin Kondolf e oggi le curiosità, i dubbi, le riflessioni riguardano Dante. Vogliamo parlare della proposta di creare un Dante di una giornata celebrativa in onore di Dante in vista dei 700 anni della sua morte che ricorrono nel 2021. E poi vorremmo anche parlare di Dante come padre della lingua italiana, ma anche come autore ancora molto attuale, modernissimo, il cui fascino va oltre l'ambito umanistico e letterario. Ma come di consueto noi partiamo dalla nostra consulenza linguistica vera e propria e do il benvenuto a Gerry Mottis. Ben arrivato.
Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti.
Docente e scrittore, lui è il nostro consulente che risponde alle vostre domande, alle domande che arrivano durante la trasmissione, ma che arrivano anche via mail durante tutta la settimana al nostro indirizzo di posta elettronica alla consulenza @rsi.ch. E allora la prima ci chiede la differenza tra morsicare e mordere e quali sono i loro participi passati, morsicato o morso.
Bene, cominciamo dunque con un po' di mordente, visto che parleremo anche in seguito di Dante.
Di Dante, uno di Dante. Che il mordente ce l'ha.
Assolutamente. È certo un dubbio lecito, in effetti si tratta anche in questo caso di due sinonimi, morsicare e mordere, ma che in effetti non hanno proprio lo stesso significato, quindi resta il dubbio. Infatti, morsicare significa mordere a piccoli morsi ed ha un'origine popolare, mentre mordere significa addentare con forza tra i denti, quindi la differenza fra i due termini sta in questo, no? Quindi mordo con forza o morsico a piccoli morsi, appunto. Se passiamo poi alla coniugazione dei verbi, possiamo dire che anticamente il participio passato di mordere era morduto, pensate un po', poi è scomparso, anzi è stato sostituito oggi da morso, quindi ripeto, mordere da morso, mentre il participio passato di morsicare direttamente è morsicato, quindi anche in questo caso vedete che i due verbi hanno dei passati leggermente diversi. E appunto interessante, l'avevo già citato in apertura, il termine derivato da mordere che è appunto mordente, no? Lo usiamo spesso in italiano, un termine interessante. In questo caso è un participio presente, non un participio passato, e significa avere grinta, avere determinazione, pensate nello sport o anche nella vita, ecco, quindi ha un significato piuttosto figurato, quindi avere mordente.
La seconda domanda invece ci richiama il tema che abbiamo trattato la scorsa settimana dell'italiano regionale parlato nel Canton Ticino e riguarda un'espressione tipica ticinese, prendere i topi. Da dove deriva, ci chiedono, e ci chiedono anche se equivale a quella dialettale ciapai rat.
Ecco sì, in effetti è una domanda pertinente proprio poiché era il tema della settimana scorsa, della trasmissione e della volta scorsa, cioè il linguaggio regionale, in questo caso il linguaggio ticinese, quindi di casa nostra. Ecco, per una risposta precisa a questa domanda rimando al libro Lo Svizionario, di cui abbiamo parlato più volte anche la settimana scorsa, di Sergio Savoia e di Ettore Vitale, dove spiegano appunto che questa espressione, mi pare di capire, nasce appunto dal dialetto, quindi sicuramente ciapai rat viene prima di prendere i topi, che è però letteralmente stato tradotto appunto in prendere i topi, però da qua nasce un po', diciamo, il dubbio, l'equivoco. In Ticino a cosa ci si riferisce quando si parla di questa espressione? Ad essersi ovviamente alzati tardi, con conseguente arrivo in ritardo, no, sul posto di lavoro. Lo Svizionario però si spinge un po' più in là, oltre, e spiega che l'origine di questa espressione è probabilmente il francese, cioè in dialetto diciamo ciapai rat, ma i topi in effetti in quanto animali non c'entrano un granché, anzi per la verità non c'entrano nulla, poiché bisogna risalire al francese raté, che significa sbagliare, mancare. E in effetti, se pensiamo anche al dialetto, ratà o ratà un gol in dialetto, no? Ad esempio, ho sbagliato è proprio sinonimo di sbagliare, di mancare qualcosa. Quindi probabilmente c'è questo influsso dal francese. Per estensione, mancare, non sentire, in questo caso il suono della sveglia e dunque dormire un po' più a lungo. Ecco, di conseguenza l'espressione italianizzata a prendere i topi, dal mio punto di vista, è impropria, poiché è una traduzione che perde il senso, perde il suo significato originale, se l'origine attestata effettivamente era te, quindi sbagliare qualcosa.
Grazie Gerry per queste tue spiegazioni. Ricordo ancora una volta il nostro indirizzo mail laconsulenza@rsi.ch. E noi introduciamo il tema della puntata, e per farlo tu, Gerry, ci porti una testimonianza originale, perché ci porti questa iscrizione che c'è sul frontone di una chiesetta, la Chiesetta della Salute a Massagno, poco distante da dove noi vi parliamo qui dagli studi di Lugano Besso. E insomma, sul frontone di questa chiesetta c'è scritta una terzina dantesca dedicata alla Vergine Maria. Di cosa si tratta?
Sì, proprio così, quindi abbiamo una citazione straordinaria anche alle nostre latitudini. È la prova che Dante è molto apprezzato, è stato letto, è stato citato non solo in Italia, ma dunque anche da noi, nella Svizzera italiana, e magari invitiamo gli ascoltatori, se sul territorio hanno scoperto altre terzine scritte qua e là, di segnalarcelo. Infatti, appunto, sul frontone della chiesetta della Salute a Massagno si trova una terzina dantesca che vi leggo, e dice: «Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia a te non ricorre, sua disianza vuol volar senza ali». Ecco, ovviamente qui si tratta di uno dei canti più belli, più alti, più significativi, direi, della letteratura italiana. È proprio il canto 33 del Paradiso di Dante, è l'ultimo canto di tutta la Divina Commedia, poiché lo ricordo, magari la Divina Commedia, come tutti sappiamo, è divisa in tre canti, che è l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso, composti da 33 canti, quindi 99 più un canto introduttivo, per totale 100 canti. Quindi, come vedete, non è una citazione qualunque, anzi è la visione finale del creatore dell'universo, Dio, che inizia con l'inno alla Vergine. E questa terzina che cosa significa? Perché è ovvio che non è sempre facile, non è sempre chiaro leggere Dante.
E dopo quindi ne parleremo. Dante va spesso parafrasato, come si dice.
Parafrasato, quindi trascritto nel linguaggio odierno per comprenderlo, perché non è particolarmente semplice. E che cosa significa questa terzina, se parafrasata? Significa, guardate che bello, donna, e ovviamente invoca la Vergine Maria, sei tanto grande e tanto potente che per chi qui in terra desidera una grazia e non ricorre a te, il suo desiderio è del tutto inutile.
Dunque, per esaudire il proprio desiderio bisogna ricorrere alla Vergine Maria.
Esatto, Dante ci invita a fare questo alla fine di tutta la Divina Commedia, quindi finale straordinario.
Sì, un potere in mano alle donne molto attuale, anche in questo anno dedicato alle donne. Allora,
certo, invocazione alla madre di tutti gli uomini.
Ecco, e questo già ci dice, ci anticipa della grande modernità di Dante, del senso di ancora studiarlo, approfondirlo a scuola, e del suo grande fascino. Allora, noi ora ci fermiamo qui, ascoltiamo Mina e Fossati, ma prima vi ricordo i nostri contatti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Sento dire che su quella carrettera nera stai tornando verso casa stasera, e manca poco, mi farà male. So quello che sai e sai tu quello che gli occhi sanno, molto più delle parole sanno. È la la storia della nostra vita. L'amore giura e scongiura un momento, ma dopo è tradimento e gli occhi sanno di più. La mia corriera sbuffa l'aria, corre, frusta l'aria, intorno manda fiamme, lampi nella notte in arrivo. Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni, fra mancanza e silenzio, litigi e tradimento, perdono. Sono tornata. Allora sono tornata. E vengo a dirti che in mezzo a questa arsura, in questa notte scura, scura, con la polvere e il caldo che sconfigge, la passione trafigge, illude, distrugge. Ma se perdona, perdonerà anche me. Dal buio in fondo qualcosa si avvicina piano. Sento l'asma di un motore lontano. Mi farà male vederti, ma fanno già festa i cani del mio cuore. Meglio così, altrimenti se ne vanno i giorni, fra lontananza e silenzio, litigi e tradimento, perdono e pentimenti, che noia, ma guarda tutti quelli laggiù, come ballano e si baciano, con che sguardi si incatenano, per un'occhiata così, anch'io ti ho desiderato.
Merito a Chapai Rat ci scrivono: un tempo non era facile scovarli né prenderli, perciò il detto giustifica anche una mancanza, uno smacco, ma è anche, come dire, ma va Chapai Rat, quando qualcuno ti fa venire un po' sul nervoso, è anche un modo per dire vai, impegnati lì, che è una cosa difficile e non è un'impresa proprio facile facile. Ma noi torniamo al nostro Dante, al sommo poeta. Dalle pagine del Corriere della Sera, Paolo Di Stefano lo scorso aprile ha lanciato appunto questa proposta di creare un Dante Dì, un giorno celebrativo in onore di Dante. Una proposta che è stata accolta in modo molto positivo, non solo in Italia ma anche all'estero. E anche in Svizzera. In Svizzera hanno già aderito il Forum per l'Italiano in Svizzera, si è detto favorevole il presidente di Locarno Festival, Marco Solari, e a titolo personale anche Marina Carobbio, presidente del Consiglio nazionale e neo senatrice. Noi avremmo voluto avere con noi oggi Paolo Di Stefano, a causa di un imprevisto proprio di qualche ora fa, non è qui con noi e dunque non possiamo parlare nel dettaglio di questa proposta e anche del nome che è stato coniato, Dante D, che sembra sia stata un'invenzione del linguista Francesco Sabatini, e si discute anche della possibile data, che potrebbe essere il 25 marzo o l'8 aprile, che sono le due date dove, a seconda delle diverse interpretazioni dei testi, sembra essere iniziato il viaggio narrato nella Divina Commedia, un viaggio che è fondamentale per la storia della lingua italiana e anche per la sua letteratura. Allora, noi rimandiamo a una prossima puntata della consulenza linguistica il fatto di parlare più nel dettaglio di questa iniziativa. Questa iniziativa che però ha smosso un grande dibattito su come insegnare Dante sui banchi di scuola, su come ancora portare Dante nei diversi livelli scolastici, alla scuola media, nei licei. Allora oggi noi vogliamo concentrarci su questo e do il benvenuto ad Aurelio Sargenti, ben arrivato alla consulenza linguistica.
Grazie a voi.
Già docente di italiano e direttore del liceo Lugano 2. E vabbè, Gerry Motti si è chiamato in causa anche lui come docente di scuola media detto in senso improprio perché non è veramente una scuola media nei Grigioni, e l'abbiamo detto più volte. Allora, partiamo dal liceo magari, che è forse l'ordine scolastico dove Dante si affronta e si approfondisce meglio. È facile o difficile proporre a una classe di liceali Dante e la Divina Commedia, che si fa nel biennio del liceo?
Che si affronta la prima volta in seconda in genere, poi però si porta avanti per tutti i 4 anni. Ma Dante è un autore che piace moltissimo. Praticamente quasi tutti gli studenti che affrontano l'esame di maturità orale portano un canto di Dante. Nonostante l'approccio linguistico non sia dei più facili, però piace molto per i temi che affronta, per anche la lingua, per le simbologie che sono insite nel testo, per anche il messaggio morale che Dante porta con la Divina Commedia, Dante esule, no? E soprattutto per la curiosità della ripartizione dello spaccato dell'inferno, delle varie colpe, del contrappasso. E del resto la Divina Commedia è stata, come dire, ostacolata quando i canti uscirono, le cantiche uscirono dai poteri forti, perché Dante mandava all'inferno anche persone che vivevano ancora sulla terra.
Ah, dunque non si era fatto molti problemi in questo senso.
Del resto era esule.
Era esule e poteva permettersi questa libertà. Invece, Gerry, alla scuola media, come si presenta Dante agli allievi?
Diciamo che innanzitutto posso confermare che anche alle medie, nonostante i ragazzi siano adolescenti o preadolescenti, il tema di Dante affascina pur sempre. Già alle elementari sembra che in qualche misura venga trattato. Non so bene in che misura, ma probabilmente anche lo studio memoria solamente di 2-3 terzine può affascinare i ragazzi, anche per il ritmo, per la melodia, per le parole scelte, eccetera eccetera. Devo premettere che nei Grigioni noi abbiamo un sistema un po' diverso scolastico, e lo sappiamo. Ad esempio, noi abbiamo due classi nella mia scuola, due classi preliceali, quindi una per il liceo Ticino, dove sono inseriti i ragazzi che seguiranno il liceo a Bellinzona l'anno prossimo, e una per il liceo, la chiamiamo così, Grigioni, cioè per i ragazzi che hanno superato l'esame d'ammissione a Coira e quindi al liceo di Coira, e quindi l'anno prossimo affronteranno gli studi. E in queste due classi ovviamente si affronta il tema dell'analisi del testo letterario, che può essere narrativo e poetico, e ovviamente anche in questo ambito Dante rimane centrale. Ora, è chiaro che si pone un problema di natura didattica, quindi come affrontare Dante con dei ragazzi più giovani rispetto alle superiori, dove magari l'approccio è un po' più tecnico, è magari retorico, è magari estetico anche, che è molto importante, no? Un'analisi più tecnica, più metrica, eccetera. Sicuramente si può partire dal tema, quindi da una comprensione innanzitutto narrativa, perché il tema centrale in Dante è il viaggio, quindi questo viaggio di scoperta. È un viaggio che affronta appunto il poeta nell'aldilà, pensate, attraverso questi tre mondi dell'oltretomba, e già questo affascina moltissimo, cercare di capire come Dante ha costruito, diciamo, la geografia di un aldilà che prima o poi magari toccherà tutti noi, e quindi in qualche misura va a toccare un po' le emozioni più profonde nostre. Questo tema poi può essere anche, diciamo così, basato anche sul tema del viaggio, affrontando ad esempio anche altri testi narrativi, quindi anche comparando il viaggio di altri testi che magari loro già conoscono. Cito magari Il Milione di Marco Polo. Marco Polo viene studiato a storia anche alle scuole medie, quindi si potrebbero fare anche dei confronti su questo viaggio, oppure i diari di Cristoforo Colombo, anche lui ha fatto un viaggio straordinario, no? Alla scoperta di questo nuovo mondo che è nell'aldiqua e non è nell'aldilà. Però vedete che i ragazzi sono sempre molto affascinati da questo tema del viaggio, perché il viaggio significa anche scoprire qualcosa di sé, ma anche del mondo esteriore, quindi esteriore ma anche interiore, e siamo nell'epoca dove la scoperta di sé è fondamentale per gli adolescenti, quindi si sentono sempre chiamati in causa.
Aurelio Sargenti, lo scoglio della lingua che si risolve con, dicevamo prima, la perifrasi. Perifrasi che però può essere parafrasi, scusate, per fortuna il mio docente, il mio ex docente di italiano del liceo mi corregge in diretta.
L'ho fatto con discrezione.
L'hai fatto con discrezione, ma il microfono acceso e si sente. Ma così,
la perifrasi è una figura retorica molto utilizzata in Dante.
Assolutamente.
Non salvatemi che ho fatto una scivolata, ma sono emozionata perché io sento ancora il giudizio del professore di italiano che è stato Aurelio Sargenti al liceo per me. Allora, dicevamo, lo scoglio della lingua, il fatto di dover in un certo senso tradurre o spiegare il significato, questo può essere una pesantezza, può appesantire la lezione su Dante.
Sì, può essere, però non dimentichiamoci che si arriva a Dante dopo un apprendistato, cioè si arriva a Dante dopo aver affrontato altri autori medievali. È sicuramente un ostacolo, ma facilmente superabile. Per esempio, all'inizio della lezione ogni tanto mi diverto a pronunciare e dire alcune parole, no? Far tremare le vene ai polsi, oppure fiero pasto, oppure bolgia. Cos'è questa bolgia, no? Dicendo loro che sono parole inventate da Dante, no? Quindi si riesce a stabilire anche un contatto. Poi a me meraviglia sempre il fatto che quando propongo loro la lettura di un canto di Roberto Benigni, no? Fatta da Roberto Benigni oppure da Alessandro Gassman, con una breve presentazione, loro capiscono, perché è la recitazione a voce alta che ha questo potere di rendere comprensibile una lingua come quella di Dante. Poi ci sono anche critici, studiosi di Dante come Vittorio Sermonti, che sanno avvicinare i lettori. Ricordo che Vittorio Sermonti ha raccolto quelle che erano le sue lezioni alla Rete 3 della RAI al grande pubblico, così come ha fatto Italo Calvino con Orlando Furioso, che è un approccio molto dolce, narrativo, che però è un approccio intelligente perché avvicina i lettori non necessariamente specialisti, non sempre studenti. Ricordo che ai tuoi tempi, per esempio, c'era un collega che insegnava chimica che recitava il canto 33 di Ugolino a memoria, no? A dimostrazione come Dante era presente nelle famiglie. Credo che in ogni biblioteca familiare esistano sicuramente due libri, uno I Promessi Sposi e l'altro è La Divina Commedia.
E si insegnano ancora a memoria i canti, Aurelio? Tu lo fai?
Intanto sì, lo propongo, non ho sempre, diciamo così, successo, perché credo che la lettura a voce alta di Dante, che era poi l'unico modo per conoscere di una commedia ai suoi tempi, è molto importante, perché si dà forza ai suoni, alla forza delle rime, alle parole, al ritmo, e questo secondo me aiuta anche per la comprensione del testo.
Si riesce ad arrivare anche a fare altri canti che non solo l'inferno, purgatorio, sì, e paradiso?
Perché... di solito l'inferno si affronta in seconda, no? Poi in terza e quarta si affronta anche, si affrontano canti del purgatorio e del paradiso. Ho sentito prima questo canto bellissimo, La Vergine, no? Ecco, e del resto sono anche canti che Benigni ha proposto a un largo pubblico fiorentino con grande successo, no? Proprio perché è la forza della parola, insomma, che avvicina l'autore all'ascoltatore in questo caso.
Anche in quest'ambito direi il ruolo centrale dell'insegnante, del docente, che non deve per forza essere attore quanto Benigni, però in qualche modo deve mettersi in gioco, quindi deve anche sapere recitare con una certa enfasi, rispettando ovviamente quelle che sono le terzine dantesche, il ritmo, le sonorità, ma anche quella passione travolgente che vediamo, che leggiamo e che cogliamo in Benigni, no? Questo grande attore che fa presa sui ragazzi, e quindi come strumento didattico rimane neanche fondamentale.
E poi non dimentichiamo anche la possibilità di arrivare Dante attraverso altri autori. Prima abbiamo sentito alcuni nomi, io aggiungo Primo Levi. Se questo è un uomo, Dante è fortemente presente. C'è addirittura un capitolo intitolato Il canto di Ulisse. Primo Levi insegnava l'italiano ai suoi compagni di sventura leggendo, meglio recitando a memoria, perché conosce a memoria di una commedia Dante.
Dunque Dante è un autore che attraversa le generazioni, attraversa i generi, ha un fascino anche al di fuori dell'ambito delle discipline letterarie e umanistiche. Questo adesso nei vari articoli che sono usciti su questa proposta di un Dante di...
ha avuto un'accoglienza totale.
Sì.
Dante è uno di quegli autori, come Boccaccio aggiungo, che piacciono molto. Anche Boccaccio piace molto perché racconta la vita, no? Racconta l'epopea dei mercanti, racconta ciò che succede nelle città, a Napoli, a Firenze, in Provenza. È uno di quegli autori che, come dici tu, è trasversale, è letto da tutti, è uno degli autori di portata mondiale, insomma.
È letto da tutti e parla a tutti.
A tutti.
Un titolo del Corriere della Sera, presentando questo Dante D, parlava di Dante come una stella globale, quasi come una pop star dei tempi moderni, una pop star letteraria. Aurelio, tu però vedo che hai portato un libro che magari può essere utile segnalare ai nostri ascoltatori.
Sì, lo faccio con piacere perché è di un mio amico che purtroppo ci ha lasciati ancora giovane un anno fa, Saverio Bellomo, del quale è uscito proprio ora, in queste ultime settimane, per i classici Einaudi, la seconda cantica, da lui commentata tranne gli ultimi tre canti che non ha potuto terminare perché sono stati terminati da Stefano Carrai. Il volume che propongo è di Saverio Bellomo, Filologia e Critica Dantesca, edito dalla Scuola di Brescia. È un manuale di riferimento per lo studio dell'opera di Dante, ma è un manuale di facile lettura. Io quando insegnavo spesso fotocopiavo, non si dovrebbe fare, lo so, ma fotocopiavo alcuni capitoli, li distribuivo e vedevo che i ragazzi tranquillamente riuscivano a capire, proprio perché è una lettura condotta pensando appunto a un pubblico largo. Quindi lo consiglio perché tratta tutto Dante attraverso capitoletti di facile lettura ed è un libro affascinante perché è un racconto, così come se leggete appunto il libro di Vittorio Sermonti che racconta la Divina Commedia come se fosse, e lo è, una narrazione popolare. Se leggete L'Orlando Furioso raccontato addirittura da Calvino, un libro che io faccio comprare, non so se ai tuoi tempi lo facevo comprare,
no, non ricordo.
E ne leggevamo parzialmente e con mio stupore, adesso non più, mi accorgevo che lo portavano a termine per conto loro, perché era Calvino che ti prendeva per mano e ti portava a leggere questi canti d'Orlando Furioso e ti conduceva, ogni tanto faceva riassunti di alcuni canti che non venivano antologizzati, ma in maniera semplice, come può farlo un grande narratore come Calvino.
Ripeti il titolo,
sì,
per favore.
Allora, poi Filologia e critica dantesca, l'editrice scuola di Brescia, Saverio Bellomo è l'autore.
Poi metterò l'indicazione anche sulla pagina internet della consulenza linguistica. Noi adesso ascoltiamo Lucio Dalla, Anna e Marco e poi andiamo avanti a parlare di Dante con il nostro professor Patota.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi lei lo sa, stella di periferia, Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. Marco grosse scarpe, poca carne, Marco cuore in allarme, con sua madre una sorella, poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo, quante stelle nei flipper sono più di un miliardo. Marco dentro un bar non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Anna bello sguardo non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. Un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda, c'è una checca che fa il tifo. Ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle, mentre ballano si guardano e si scambiano la pelle e cominciano a volare. Con tre salti sono fuori dal locale, con un'aria da commedia americana. Sta finendo anche questa settimana, ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna, che li guarda anche se ride, a vederla mette quasi paura. E la luna in silenzio ora si avvicina, con un mucchio di stelle cade per strada, luna che cammina, luna di città. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda, abbaia e se ne va. Anna avrebbe voluto morire, Marco voleva andarsene lontano. Qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
Abbiamo sentito Lucio Dalla, ma in tuo onore avrei dovuto mettere De Gregori. Ti piace ancora De Gregori?
Moltissimo, ma forse in questa occasione avresti dovuto mettere Venditti, perché Venditti ha un verso dice «Amor che nulla amato, mar perdona». Ai miei tempi, quando ero un giovane insegnante, chiedevo la classe di chi è questo verso, tutti Venditti, e dicevo loro no, guarda che è Dante. Oggi se ponessi questa domanda non saprebbero nemmeno chi è Venditti. Forse
se un trapper prende un verso di Dante e lo mette in una sua canzone.
A quei tempi mi divertivo anche seguendo Domenica Sportiva col grande Sandro Ciotti a esordire dicendo amici miei e dell'avventura, perché così esordiva a ogni domenica sportiva San Ciotti, dicendo
questo?
Loro che era un verso di Dante, perché Ciotti era accompagnato da Simona Ventura, ma amici miei e non dell'avventura era riferito appunto a Beatrice.
Era riferito a Beatrice,
per dire come Dante circola, non solo nelle aule scolastiche, ma anche negli studi sportivi.
Esiste un'altra citazione molto colorita di Jovanotti, ad esempio in una sua canzone, non so se la ricordate, dice: amor ch'a nulla amato, amar perdona, lo scriverò sui muri, lo scriverò, porco cane, lo scriverò sui muri e sulle metropolitane, dice addirittura così, no? Quindi molto colorita e anche un po' ripresa alla Jovanotti.
Il linguaggio
insomma.
Colorito era anche di Dante, perché dicevo prima, non si possono dire tutte le parole, però per esempio puttana forse si può dire sputare e brodo, ghiottone, sono parole che troviamo tranquillamente in una commedia, perché Dante utilizzava il volgare nella sua totale massima libertà.
E allora ben arrivato anche a lei, professor Giuseppe Patota.
Buongiorno, ben trovati, benissimo trovati, devo dire, quando si parla di Dante è sempre un piacere ascoltare quello che se ne sente dire.
Allora, facciamo la presentazione, qualche volta la dobbiamo fare bene la presentazione. Professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università degli Studi di Siena Arezzo e accademico della Crusca. Fra l'altro la Crusca ha ben accolto questa proposta di un Dante D, ho letto sugli articoli di giornale, me lo conferma.
Confermo l'idea della giornata di Dante e quantomeno di non chiamarla Dante's Day, ecco, che già mi sembra un gran risultato, è stata del nostro presidente onorario Francesco Sabatini, quindi esattamente come dice lei. Sì. D'altra parte devo dire che diversi anni fa, addirittura nel 1996, ci fu un convegno dedicato a Dante e la lingua italiana, organizzato proprio presso la sede dell'Accademia della Crusca a Firenze. In quell'occasione un grande storico della lingua italiana, un grande esperto della lingua di Dante, Ignazio Baldelli, esordì in una sua relazione dicendo: abbiamo intitolato questo convegno Dante e la lingua italiana, dovremmo modificare quella e trasformarla con un accento nella voce del verbo essere. Dante è la lingua italiana. Ecco, già questa affermazione che muove dall'idea della centralità di Dante e della sua lingua nella storia d'Italia mi pare molto significativa. Allora era soltanto l'affermazione di uno studioso geniale e bravissimo. Oggi è suffragata da dati numerici molto interessanti che ci dicono che quando diciamo che Dante è il padre della lingua italiana, lo possiamo fare sulla base di indagini statistiche, ce lo dicono parole e numeri. E se vi fa piacere, qualcuno di questi numeri e qualcuna di queste parole sono pronto qui a snocciolarveli, mi dica lei.
Sì, certo, con piacere.
Ecco, allora, numeri. Tullio De Mauro, alcuni anni fa, il compianto Tullio De Mauro, ci ha informato che quando all'inizio del 300 Dante cominciò a scrivere la Divina Commedia, quello che viene chiamato il vocabolario fondamentale dell'italiano, di cui dirò qualcosa fra poco, era formato per il 60%. Alla fine di quello stesso secolo, alla fine di quello stesso 300, cioè dopo la composizione e dopo la diffusione della Divina Commedia, questa percentuale delle parole del vocabolario fondamentale era salita fino all'81,5%. Qui devo però annoiarvi per un attimo per spiegare che cosa sia il vocabolario fondamentale. Per vocabolario fondamentale dell'italiano si intende un insieme di circa 2000 parole, poche, con le quali tutti coloro i quali si esprimono in lingua italiana realizzano oltre il 90% dei loro discorsi parlati e scritti. Pensate, oltre il 90% di quello che tutti quanti noi, indipendentemente dal nostro livello socioculturale, indipendentemente dal contesto, diciamo o scriviamo, lo realizziamo con soltanto 2000 parole. Si tratta di parole di largo uso ve ne cito qualcuna, nel mezzo del cammin di nostra vita, sono tutte parole del vocabolario fondamentale, rientrano naturalmente in questo vocabolario fondamentale i verbi di largo uso, i nomi più ricorrenti. Ma vedete, noi condividiamo con Dante l'80% del vocabolario fondamentale. E allora, quando diciamo che quando riusciamo a essere chiari, parliamo con la lingua di Dante, non è una così una butade, non è un'affermazione che lascia il tempo che trova, è un'affermazione che si fonda su dati numerici, è un fatto. Poi naturalmente qualcuno può dire, però Dante è difficile, certo, ma non per la lingua che adopera, ma per i significati che veicola con questa lingua. Ecco, questo per quel che riguarda i numeri. Poi se vi fa piacere sapere qualcosa intorno a questa espressione Padre Dante, posso raccontarvi come è nata e chi la utilizzò per prima. Che mi dice?
Padre della lingua italiana, Dante come padre della lingua italiana, sì.
Sì, dunque l'espressione Padre Dante, riferita per l'appunto all'autore della commedia, fu usata per la prima volta da un poeta, Antonio da Ferrara, che era più giovane di Dante e solo di una generazione, quindi visse nel corso del XIV secolo. Quindi vedete che la fama di Dante diventò subito altissima, qualcuno pensò subito di chiamarlo padre. Poi in seguito questa formula è stata adoperata un po' da tutti i grandi letterati e scrittori illustri italiani, posso citare Ugo Foscolo, Giosuè Carducci, Gabriele D'Annunzio. La cosa abbastanza interessante è che questa formula, Padre Dante, non è che sia confinata al passato, è vivissima anche nel presente. Io invito tutti quanti gli ascoltatori, tutte quante le ascoltatrici a fare un esperimento in questo senso. Provate a digitare in Google o in qualunque altro motore di ricerca la sequenza Padre Dante, mettete Padre Dante fra virgolette. Certo, qualche volta potrà anche capitare che sentirete parlare di un Padre Dante che magari è un sacerdote che si chiama Dante, ma nella stragrande maggioranza dei casi, e sono migliaia, vedrete che l'espressione Padre Dante è adoperata correntemente anche in Facebook, per intenderci, anche nelle reti sociali, per indicare il padre della nostra lingua. E d'altra parte aggiungo, se ho ancora qualche secondo, che l'espressione padre, riferita a un singolo personaggio della nostra storia, è stata usata soltanto per Dante. Pensate un attimo, noi parliamo di padri della patria per riferirsi agli artefici dell'unità d'Italia, Camillo Cavour, Giuseppe Garibaldi, ma nessuno si sogna di dire padre Cavour o padre Garibaldi. In Italia si parla anche dei padri costituenti per far riferimento a quegli uomini politici che furono eletti nell'Assemblea Costituente e scrissero la Costituzione, ma non c'è un singolo deputato dell'Assemblea Costituente che sia qualificato come padre. No, l'unica persona a cui chi parla in italiano riconosce questo requisito della paternità è proprio Dante.
Professor Patota, Aurelio Sargenti voleva intervenire.
Sì, no, sulla fortuna di Dante. Allora, noi non possediamo nessun autografo della Divina Commedia, però oggi come oggi abbiamo oltre 600 codici che riportano, se non totalmente, in parte la Divina Commedia. E cos'è successo dal 1321 a oggi? Guerre, epidemie, eccetera. Beh, avere ancora 600 codici della Divina Commedia direi che è un segno tangibile della grande, diciamo così, diffusione di questo testo. Prima dicevo, professor Patota, che nelle famiglie ticinesi, ma anche in quelle italiane sicuramente, due libri figurano sui palchetti della libreria. La Divina Commedia e i Promessi Sposi, è d'accordo?
Eh beh sì, direi questi due. Fino a qualche anno fa ce ne sarebbe stato un terzo, adesso è un po', purtroppo è un po' meno frequente, ed è l'Orlando Furioso.
L'ho citato prima più volte.
Ecco, vede, su Divina Commedia e su Promessi Sposi per ragioni diverse. Una, la più importante sicuramente è la loro presenza anche nel sistema scolastico, però certamente sì. I numeri che lei citava, 600 codici, sono numeri da bestseller, perché a questi 600 noi dobbiamo aggiungere i tanti che non sono arrivati, certo, fino a noi. Certo. 600 codici sono un'enormità e il segno tangibile di questo straordinario successo immediato e europeo della commedia.
Immediato e anche riconosciuto dai contemporanei, mi sembra di capire.
Sì, prima divertendo mi dicevo che Sandro Ciotti citava appunto in apertura della sua trasmissione bellissima che la Domenica Sportiva, molto più bella di quella che oggi ci danno, citava Dante dicendo benvenuti. No, diceva amici miei e dell'avventura, perché era accompagnato da Simona Ventura.
Sì, ma l'ho sentita e divertendomi anche molto. E anche qui, certamente, proprio prendendo spunto da questa sua giusta osservazione, faccio un altro invito alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Provate a fare questo lavoro, provate a digitare la voce enciclopedia in un motore di ricerca qualunque, la voce enciclopedia dell'italiano Dante, e troverete per l'appunto la voce Dante legata in online, legata all'enciclopedia dell'italiano pubblicata dalla Treccani, quindi una istituzione molto autorevole. Alla fine di questa voce voi trovate una lista di tutte le parole, di tutte le espressioni e di tutti i versi di Dante che sono entrati nella lingua comune, ed è una lista che comincia, per intendersi, con nel mezzo del cammin di nostra vita, o per me si va nella città dolente, e che finisce con l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Ecco, sono versi che bene o male rientrano nella nostra cultura, non dico proprio nel nostro modo di dire di tutti i giorni, qualche volta anche sì, anche quando vengono storpiati, per esempio si sente dire far tremare le vene ai polsi, no? Anziché far tremare le vene e i polsi, non ha importanza, è un segno della grande fortuna di Dante. Guardate questa lista e guardate un po', fate una piccola sfida, una piccola gara a vedere chi conosceva di più di quelle espressioni tutte dantesche, ricorrenti nell'italiano normale.
Grazie professor Patota, ci ha incantato anche oggi e con Dante non
grazie
poteva essere altrimenti. Noi la ritroviamo la settimana prossima. Buon lavoro, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi.
Noi ascoltiamo Gianni Morandi, C'era un ragazzo.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé, cantava Help, A Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Viva la libertà, ma ricevette una lettera, la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles, m'ha detto va nel Vietnam e spara i Vietcong. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà stessa nota, ta-ta-ta-ta. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
Ci scrivono, si preparano per il 2021 le celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa del padre della lingua italiana, Dante. Da quello che abbiamo sentito mi stupisco che di una giornata celebrativa non si fosse pensato anche prima. Lo chiederemo a Paolo Di Stefano quando sarà con noi, perché solo ora si arriva a questa proposta del Dante D. Aurelio Sargenti, però dicevamo a microfono spento che forse in Italia o nella letteratura italiana ci sono tanti concorrenti. Forse.
Io penserei immediatamente a questo, perché ecco, per esempio c'è anche lì una giornata dedicata a Cervantes. Dipende molto da come si percepisce uno scrittore, senza entrare nel merito letterario. Ecco, posso facilmente capire che ci sia un giorno dedicato a Joyce, non vedo altri concorrenti, da non conoscitore di quella letteratura, così come Cervantes. In Francia, per esempio, non c'è un giorno dedicato a un autore, perché c'è più concorrenza. In Italia c'è altrettanta concorrenza, ripeto, non dando giudizi di merito, però... c'è Dante, ma Leopardi? Manzoni? Quando io affronto Leopardi in classe, dicevo prima, gli studenti dimostrano altrettanta attenzione di quella che mettono nel leggere Dante, no? Ecco, evidentemente, probabilmente anche questo, no? Che ha ritardato la giornata dedicata a Dante, ma io sono comunque contento che arrivi finalmente questo Dante sì.
Si potrebbe anche aggiungere in effetti che Dante è il padre della lingua italiana, anche perché nasce alle origini della lingua italiana, quindi siamo in pieno medioevo, siamo nel 1300, però non dimentichiamo che nel 300 c'erano due grandi altri autori, si parla infatti delle tre corone fiorentine, quindi Dante, Petrarca e Boccaccio. Non abbiamo parlato ad esempio anche di Petrarca, uno dei massimi poeti dell'epoca, e quindi è vero che questa interferenza fra altri autori in qualche modo abbia anche un po' messo in discussione il tema, quale è il vero padre della lingua italiana e dunque della letteratura italiana.
Ecco, è vero proprio che Petrarca è quello meno amato dei tre, pur avendo anche una
meno
fortuna
amato dagli allievi.
Degli allievi, pur avendo avuto una fortuna e un'importanza che arriva fino a Leopardi, però Petrarca è meno amato, insomma. Ecco, e io credo che sia proprio la percezione, come un autore viene, diciamo così, viene vissuto dal lettore, perché poi sono i lettori che fanno la fortuna degli autori, Noi possiamo disquisire, no? Tecnicamente, no? Ma in realtà se si fa un Dante D bisogna avere la certezza che veramente sia Dante l'autore che è amato da tutti gli italiani.
Probabilmente non solo da tutti gli italiani, probabilmente gioca anche la pressione dall'estero. Ho letto anche degli articoli dove si parla di Dante mania in Inghilterra, negli Stati Uniti. È un autore universale,
come Shakespeare,
sì.
Come Molière, è un autore come Kafka. Cioè, un autore che attraversa tutte le frontiere e tutti i confini.
Questo amore per Dante però credo che sia proprio mediato per la sua massima opera, per la Divina Commedia, magari non tanto per le altre opere
così
di Dante.
Così è per Boccaccio col Decameron e così è Manzoni con I Promessi Sposi. C'è sempre un'opera che eccelle sugli altri.
Ma c'è sempre il best seller.
Sì, ma se non ci fossero gli altri, poi sì. Non avremmo avuto l'opera.
Un ascoltatore ci scrive: secondo me Dante è stato il primo scrittore di fantascienza italiano.
Beh, se pensiamo al viaggio dell'oltretomba, probabilmente è vero, anche se i viaggi dell'oltretomba nell'Ade erano molto diffusi, soprattutto nella letteratura nordica.
Per accattivare i miei allievi, ma lo farei solamente alle scuole medie, non in un liceo, io generalmente cito l'esperienza di Indiana Jones. Il Dante è un po' l'Indiana Jones del 1300, che si è calato in questi burroni, ha dovuto affrontare mille peripezie, diavoli, diavolacci, mostri mitologici, eccetera. Partendo in questo modo, generalmente i ragazzi sono affascinati.
E poi bisogna far avvertire la distanza, però, anche altrimenti si rischia di banalizzare.
Un ascoltatore proprio in chiusura ci manda questo messaggio, è giusta quella frase che dice che sono i lettori a fare la fortuna degli scrittori, i talent scout c'erano già allora?
Eh beh, certo, pensiamo alle cantonate, usiamo la parola anche qui dantesca, le cantonate che hanno preso un Vittorini, per esempio, non ha accolto scrittori come il Gattopardo di Lampedusa, il dottor Zhivago, quindi anche loro possono sbagliare, ovviamente.
Jerry, una battuta finale: tu avevi lanciato su Facebook il tema di oggi della consulenza, magari riassumici alla fine che cosa hanno scritto i tuoi amici su Facebook, perché a loro piace ancora Dante, proprio
ma
raffica finale.
Ne cito alcuni interessanti. Piercarlo scrive: lo rileggo spesso, è molto bello ed insegna ad esprimersi in modo conciso, ad esempio, quindi il valore linguistico della commedia. Oppure Armanda che scrive: non so spiegare il perché, ma Dante va letto e riletto perché anche se fuori dal tempo è sempre attuale, quindi il tema dell'attualità, dei valori universali. Ma poi c'è una citazione che magari è finale interessante, Nicoletta, che dice: però l'uomo moderno non riesce ad amare la Divina Commedia perché non solo l'uomo moderno si è perso, un po' come si è perso Dante nella Selva Oscura, ma non ha più nemmeno una minima credenza del divino. Non dobbiamo dimenticare, appunto, per non banalizzare, che il viaggio di Dante è un viaggio anche di natura spirituale, quindi la dimensione spirituale di Dante è fondamentale.
Sì, Isabella, siamo in chiusura, possiamo anche rivelare un piccolo aneddoto. Io so che tu stai rileggendo Dante attraverso tuo figlio, no? Ecco, e mi hai detto che non l'avevi amato a suo tempo, quindi faccio un autogol, no? Perché evidentemente ero io il tuo centro, no? Però mi fa molto piacere che stai recuperando, come spesso si recuperano le grandi opere. Io ho degli allievi che mi dicono: guardi, professori, Promessi Sposi mi annoiano, ma lo sto rileggendo adesso, è veramente molto bello.
I Promessi Sposi non ce l'ho fatta, però Dante attraverso mio figlio, vedi, che frequenta il liceo, sì, a me snervava le note che erano quasi più lunghe del testo, ma forse erano i testi di allora.
E quindi ero pieno di...
No, ma il testo che usavamo, no? Forse sì. Adesso magari anche i libri...
Oppure abbiamo dei percorsi anche di maturità diversi.
Tu eri un giovane, giovanissimo insegnante. Grazie Aurelio Sargenti,
grazie
di essere stato alla consulenza linguistica. Grazie Jerry.
Buongiorno a voi.
Ti ritroviamo la settimana prossima. La consulenza torna come sempre domani. Io vi lascio a Effetto Musica con Marco Trovesi. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.